E diamo il buongiorno, anche se qui è l'alba, mentre a New York è intorno a mezzanotte e mezza. Marina Caducci, che scrive per il manifesto dagli Stati Uniti. Ciao. Ciao. Allora, le immagini, il quarto giorno di protesta negli Stati Uniti, perché ormai si può dire negli Stati Uniti non è più qualcosa che riguarda semplicemente Minneapolis, da dove l'omicidio di George Floyd ha fatto scattare la miccia. Si è partiti a Minneapolis, no, col Black Lives Matter, ma qui la portata di quello che sta accadendo negli Stati Uniti è qualcosa di un po' più grosso. Le città coinvolte nella protesta ormai da nord a sud, est a ovest, sono parecchie, anche con un livello di conflittualità piuttosto inaspettato. Le immagini di poco fa delle cariche fuori la Casa Bianca, comunque dei manifestanti fuori la Casa Bianca, Casa Bianca in lockdown, lacrimogeni da parte della polizia, immagini di auto in fiamme della polizia ad Atlanta, poliziotti aggrediti a Los Angeles mentre cercano di fermare i manifestanti. Sta succedendo qualcosa di insolito, diciamo così, negli Stati Uniti, qualcosa di grosso che non riguarda più la comunità, quello che sembra, non riguarda più semplicemente la comunità afroamericana, ma sembrerebbe quasi più una rivolta di classe.
Sì, esattamente quello che sta succedendo. In questo momento ci sono manifestazioni, proprio mentre stiamo parlando, nelle maggiori città americane, e macchine in fiamme un po' ovunque, e la dimensione, appunto, come dicevi, non è più quella di una protesta, ma quella di una rivolta. Ed è una rivolta trasversale, non è soltanto una lotta degli afroamericani. In tutte le città si vedono tanti bianchi o anche altre etnie quanto quelli dei neri. E tutte le persone bianche intervistate parlano appunto di un problema trasversale, un problema di classe, cioè la polizia attacca gli afroamericani, certo, ma attacca anche tutte le classi, le porzioni della società che sono più svantaggiate, cioè i neri che non sono neri di pelle, ma lo sono a livello economico e di classe, appunto. Quindi questa è una cosa che si sente dappertutto e che è molto partecipata. Uno degli altri elementi che sono diversi questa volta rispetto alle altre manifestazioni che abbiamo visto, altre proteste che abbiamo visto in questi anni, è che spesso la polizia è costretta a indietreggiare. Cioè, è successo a New York, è successo ad Atlanta, è successo a Los Angeles, mentre a Minneapolis il sindaco ha deciso di non. Cioè, la polizia è invisibile. Praticamente ci dovrebbe essere anche la Guardia Nazionale in questo momento a Minneapolis. A Minneapolis c'è un coprifuoco che sarebbe dovuto scattare alle 8 di sera, è stato completamente ignorato. Ci sono stati altri edifici in fiamme, ci sono saltati altri saccheggi di negozi, vetrine spaccate, eccetera. La polizia è completamente invisibile, cioè è stata visibile fino alle 8, fino a che tutto, diciamo, è stato tranquillo. Dopodiché la polizia è scomparsa, e questa è un'altra cosa abbastanza inaudita. Io sento più che altro i reporter americani più anziani che, insomma, che hanno assistito a tutta una serie di manifestazioni, in special modo per i diritti civili della comunità afroamericana, ed è un coro comune, puoi dire, una cosa così non si vede dalla fine degli anni 60.
Leggevo sempre in rete uno famosissimo rapper americano, Ice Cube, che scriveva questa notte che il vero problema sono giudici e procuratori. Perché ora, al di là del fatto che questo è il poliziotto che ha causato la morte di Floyd è stato arrestato, però appunto il problema enorme che poi c'è che è proprio quello della giustizia negli Stati Uniti, perché poi ad esempio, no, le violenze della polizia nei confronti degli afroamericani e non solo non viene mai perseguitata in nessun modo, e che poi vedremo come andrà a finire questa storia, però ci sta un qualcosa anche qui di molto complesso, e anche di come funziona poi la giustizia americana, no? A stelle e strisce, dunque, del modello di democrazia che anche qui in Italia viene paventato.
Pensiamo che per arrivare ad arrestare il poliziotto che ha ucciso questa cittadina afroamericana di fronte è stato ripreso da tantissimi telefonini, è finito su tutti i giornali, è finito su tutti i social, questo video è stato visto e rivisto, insomma per arrivare ad arrestarlo ci sono voluti 100 ore e lo scoppio di una rivolta in tutti gli Stati Uniti. Come dire, è stato sudato e gli altri 3 poliziotti che erano presenti, che non sono intervenuti, sono ancora stati incriminati. Quindi sì, è vero, il problema è il sistema giudiziario anche.
Un'altra cosa che, delle curiosità che vedevo nelle appunto che sono accadute questa notte è il rifiuto di questo autista dell'autobus che avrebbe dovuto portare usiamo un termine che non è, comunque avrebbe dovuto portare in carcere i fermati di New York. E c'è questo autista, ci sono le immagini di questo autista che si rifiuta di portare l'autobus. E questo sempre per ritornare, no, a quello che della portata di quello che sta avvenendo, anche della portata di classe di quello che sta avvenendo negli Stati Uniti in queste ore.
Sì, e questo lui non è stato l'unico, che questo ieri era già successo, il giorno precedente era già successo a Minneapolis, e gli autisti si sono rifiutati di trasportare i fermati, adesso è successo con l'autista di New York, e non mi sorprenderebbe se accadesse con autisti di altre città. Beh, non bisogna anche dimenticarci che adesso sembra questa cosa completamente spazzata via, lavata via, come se non esistesse, ma noi saremmo ancora in mezzo a una pandemia qui. Cioè, New York tipo, è in lockdown stretto, non è che vai a fare la rivolta e poi mantieni la distanza sociale, no? Durante la carica della polizia con i lacrimogeni. Non è che la mascherina in questo momento sia veramente il problema più sentito dalle persone che sono in piazza. Tra 3 settimane vedremo anche alcuni tipi di risultati, altri tipi di risultati di queste manifestazioni. E la cosa che sembra abbastanza assurda, no? Che ormai è chiaro, cioè lo si dice ormai dall'inizio dell'emergenza coronavirus qua in America, la comunità che è più toccata a livello di contagio, a livello di morte, è la comunità afroamericana. Non per una questione strutturale di tipo fisico, ma una questione strutturale di tipo di nuovo economico e sociale, perché la comunità afroamericana è quella che ha più problemi pregressi, tipo il diabete o problemi cardiaci, dovuti a uno stile di vita purtroppo forzatamente meno sano, no? Perché sono le persone che veramente vengono pagate meno e vivono in situazioni più difficili e vivono in case più piccole con più gente, quindi il virus si propaga più velocemente, più facilmente. Quindi questa è poi la stessa comunità che in questo momento è stata a protestare perché viene anche più facilmente uccisa dalla polizia. Quindi questo diventa un enorme e gigantesco problema di loop in questo momento anche, che sembra completamente sotto, completamente proprio spazzato via. Ma è ancora in attivo, cioè negli Stati Uniti oggi siamo arrivati a 109 milioni di vittime, cioè, scusate, 109 mila vittime, è 1 milione, quasi 2 milioni di contagi, quindi è un problema che nel suo pieno sviluppo e l'esplosione di questa rivolta trasversale in tutte le città prende anche un altro tipo di aspetto guardato da quest'ottica.
L'ultima curiosità, appunto, Casabianca in lockdown, Trump oggi ha fatto una conferenza stampa, se non sbaglio, nella notte, ma non so se ha parlato anche di quello che sta avvenendo, perché dopo aver mostrato i muscoli, no, nelle ore passate, dicendo che avrebbero spalato, che avrebbe mandato la Guardia Nazionale a Minneapolis, così sembra un po' uscito di scena o sbaglio, è una sensazione sbagliata.
No, non è una sensazione sbagliata. Trump non c'è mai e non ha mai chiamato la famiglia della vittima. L'unico, quando ha fatto la conferenza stampa, era la nostra notte, però era il nostro giorno, ha parlato della Cina. Quindi,
Esatto.
cioè, non ha proprio nominato, cioè, come se questa cosa non stesse esistendo nelle ultime 24 ore. Da questo punto, quando ha parlato, che ha fatto appunto quel discorso, dice, col Twitter, più che non aver parlato, ha twittato, e ha detto che appunto se cominceranno i saccheggi noi cominceremo a sparare, l'ha fatto anche citando fra l'altro il capo della polizia di Miami del 67, proprio
Esatto.
dell'altro periodo di rivolte americane, che era un noto razzista che appunto che si vantava di avere dei poliziotti nel corpo che gestiva, e che diceva appunto però che loro, lui diceva, poter essere chiamati policemen, erano i bianchi, i neri venivano chiamati controllori. Quindi durante un altro incontro con i giornalisti, che c'è stato ma molto breve, interrogato su ciò, interrogato appunto ma come mai ha fatto proprio questa citazione, sembra la cosa migliore, ha negato di sapere minimamente chi fosse la persona che aveva detto questa frase prima di lui, perché praticamente è una cosa che gli rimbalzava nelle orecchie, quindi l'ha ripetuta ad alta voce. Fine delle comunicazioni sulla questione rivolta afroamericana negli Stati Uniti da parte del presidente in carica.
Beh, molto molto curioso anche questo. Vabbè, io Maria ti ringrazio perché non possiamo, cioè non voglio neanche tenerti troppo al telefono, e ti diamo anche il buonanotte qui da Radio Onda Rossa, mentre qua appunto è l'alba, tanto grazie.
Vabbè, mi fa piacere, ma volevo aggiungere una cosa.
Ah, vai, scusa.
La cosa che continuo a pensare in questi giorni, continuando a coprire le manifestazioni che ci sono, è che quando nel novembre 2016 gli Stati Uniti erano in lacrime, pensando appunto che il nuovo presidente sarebbe stato Donald Trump, era perché quello che si immaginava, quello che gli americani immaginavano che sarebbe accaduto, è questo. In questo momento gli Stati Uniti hanno appunto più di 100.000 morti per una pandemia che non è gestita, non è stata gestita, non verrà gestita. Hanno 40 milioni di nuovi disoccupati ed sono letteralmente in fiamme, con una rivolta di tipo razziale e sociale che non si vedeva da 50 anni. È un quadro più catastrofico di questo, non riesco ad immaginarmelo. Forse me lo riesco ad immaginare perché in questo momento l'estrema destra americana sta invitando tramite social media i loro seguaci, cioè i suprematisti bianchi, ad armarsi e a comprare munizioni e armi personali. Forse questo è ancora il passo successivo che ci potrebbe essere, no? Sarebbe proprio una vera guerra civile, questa è un'illazione mia, però che ci siano questi inviti online non lo è. Quindi quando gli americani piangevano 3 anni e mezzo fa, era perché si immaginavano questo, ed è questo quello che sta accadendo.
Però è pur vero che probabilmente se si votasse domani o dopodomani, ma questo anche per tutto un discorso di come funziona il voto negli Stati Uniti, sappiamo che vota un terzo della popolazione, anche lì c'è un voto di classe, e anche anzi soprattutto non voto di classe, però Trump era dato come possibile rivincitore, come poi insegna la storia americana, che soltanto uno o due presidenti non sono stati confermati per il secondo mandato. Questo soltanto per dire che poi appunto dietro gli Stati Uniti ci sta una complessità che spesso leggerla con gli occhi dell'Occidente, che è anche un po', cioè con i nostri occhi si incappa poi in facili considerazioni. E non dico la tua, dico in generale, dico appunto, però davano Trump come possibile nuovo, cioè di nuovo presidente degli Stati Uniti, o sbaglio?
Sì, no, insomma c'era questa previsione che se Trump dovesse vincere nuovamente la Casa Bianca, potrebbe vincere questa volta con 5 milioni di voti in meno rispetto a Joe Biden. Così come la prima volta ha vinto con 3 milioni di voti in meno rispetto a Hillary Clinton. E questo ancora è l'altro dato, no? Quindi lui potrebbe vincere di nuovo, ma sempre con questa sproporzione nel voto popolare. Questa volta c'è un nuovo elemento però, che sono 40 milioni di nuovi disoccupati, e la questione dell'economia per gli americani è una questione chiave. Questa potrebbe essere forse io ho smesso di fare previsioni da novembre 2016, però guardando semplicemente i dati, potrebbe essere un elemento a suo sfavore, quello di avere un'economia in ginocchio.
Perfetto, perfetto. Grazie Marina.
Va bene.
Grazie.
Figurati quando vuoi. Un abbraccione.
A te.